Consideriamo l'Enneade 1, cioè il trattato 53esimo che Plotino compose alla fine della sua vita. Ricorderete che è stato Porfirio, un discepolo di Plotino, che continuerà poi la scuola del maestro e sarà a sua volta un grande filosofo, a raccogliere questi trattati. E questi trattati nascevano proprio dal lavoro di scuola. Plotino faceva lezione rispondendo alle domande dei suoi discepoli, dei suoi allievi, e non immaginava di poter fare diversamente. Qualcuno glielo chiese un giorno e lui rispose proprio questo, dichiarando che se non gli fossero state fatte quelle domande, egli non avrebbe potuto pensare quello che stava via via elaborando. E lo stile di scuola, lo stile dell'uomo Plotino.
L'Enneade 1, cioè il trattato 53esimo, è stato composto dall'ormai anziano e malato maestro, ma data la questione che viene proposta, ovvero sia che cosa sia l'uomo, che cosa sia il vivente. Per questo motivo, per il tema prescelto, il trattato fu considerato una sorta di proemio e quindi posto come Enneade 1 da Porfirio. Enneade, sapete che significa 9, Enneas significa 9, l'Enneade è l'insieme dei 9 libri, potremmo dire, dei 9 volumi. Ora, i concetti chiave di questa Enneade 1, tenete conto che io vi propongo allo studio soltanto la prima parte del trattato numero 1, affinché voi ne abbiate davvero un'esperienza diretta, al di là di quello che io vi ho potuto esprimere, tenendo conto anche di altri trattati. Il vantaggio con Plotino è che, proprio perché è un lavoro molto platonico, cioè legato alla contemplazione dell'idea, voi avete la possibilità di trovare all'interno dello stesso trattato temi che saranno poi ripresi nell'interezza dell'opera. Ora, che cos'è il vivente, che cos'è l'uomo? Sul vivente e sull'uomo. L'essere umano, l'anthropos, questa è la parola greca, quindi non uomo-donna, ma essere umano. Che cos'è l'anthropos? L'anthropos è psiche. In senso primo, anthropos è psiche, e in senso secondario, potremmo dire, proprio perché è psiche, è vivente e dunque è anima unita a un corpo, già che nella dimensione terrestre il vivente ha la caratteristica dell'organismo, della fisiologia come noi la conosciamo, ma è psiche che sorregge, che genera, che illumina con la sua capacità di vita, con la sua dynamis vitale, ciò che è corpo. Dunque è il corpo a dipendere dall'anima. Scrive al paragrafo 8: psiche risulta presente nei corpi perché li illumina, dà luce ai corpi, trasforma i corpi, li rende chiari a se stessi, radiosi, conferendo loro la vita senza prenderla da sé o dal corpo, bensì rimanendo qual è. Conferisce un riflesso di sé, simile a quello di un volto in una miriade di specchi. Sapete già, per tutto quello che vi ho esplicitato, che Il testo di Plotino è ricco di luce, ricco di... è davvero una metafisica della luce, potremmo dire, anzitempo, ed è ricco di colori. Dunque è molto interessante questa metafora del volto che si riflette in una miriade di specchi, l'anima con le sue infinite sfaccettature che dà vita al corpo. Resta evidente che per Plotino il corpo è un'immagine dell'anima. I nostri corpi ci esprimono, dunque esprimono ciò che noi, attraverso la nostra personalità, il nostro sentire, il nostro volere, siamo. Dunque, ribadisce Plotino in questo trattato, noi come antropoi, noi come esseri umani, siamo anima. E siamo in particolar modo anima razionale, cioè quella parte dell'anima, o meglio ancora, quella modalità dell'anima che sempre rimane in connessione, in relazione con il nous, con l'intelligenza intesa come prima espressione fuori di sé dell'uno. Dunque il problema di fondo che Plotino qui solleva, e lo solleva in una maniera molto diretta, è chi siamo noi. Se andate, come vi avevo già segnalato in precedenza, al paragrafo, al punto 7, vedete che sto cercando qual è il punto in cui troverete la domanda espressa in maniera così diretta.
Al punto 13 vedete la domanda: siamo noi o è la nostra anima o psiche che si è messa sulle tracce di questi argomenti? Noi, avvalendoci della nostra anima, non è forse che la nostra ricerca dipende dal fatto di avere un'anima? No, ma dal fatto di essere un'anima. Dunque, questa intelligenza è una parte di noi, ma è anche l'obiettivo verso il quale cerchiamo di elevarci. Allora, vedete, e ci torneremo tra poco, come queste domande che riguardano a turno il nostro essere come io, il nostro essere noi come antropoi, il nostro essere in questa unione vivente di anima e corpo, sono le stesse domande che ancora ci poniamo oggi attraverso i raffinati metodi scientifici, le neuroscienze per esempio, che cercano di mostrarci la complessità della nostra struttura neuronale, ma a prescindere o al di là dei risultati scientifici certamente più raffinati di quelli che poteva conoscere Plotino alla sua epoca, la domanda di tipo metafisico non è risolta dalle neuroscienze, né potrà essere risolta da alcun argomento di tipo oggettivante, oggettivistico. Comprendiamo la nostra relazione anima-corpo e Dio mediante l'impostazione di tipo metafisico, come Platone, come Plotino ci suggeriscono. Dunque, tutte queste questioni non dipendono dal fatto di avere un'anima, ma di esserlo, di essere anima. Quest'anima che è intelligente, che è atto di pensiero, e questo atto di pensiero costituisce la sua migliore forma di vita. Dunque è una parte di noi, siamo noi. Siamo noi e al contempo è il livello e quella parte di vita cui cerchiamo costantemente di elevarci. Dunque, ancora dopo Plotino, i filosofi neoplatonici indicheranno come avvio alla filosofia proprio il problema del conoscere se stessi, che costituisce il problema che la saggezza antica esprimeva già a partire dal celebre comandamento della religione delfica, scritto sulla facciata del Tempio di Apollo. Conosci te stesso, è portato in primo piano nel pensiero filosofico da Socrate. Di conseguenza, l'Alcibiade Maggiore di Platone, che svolge in maniera paradigmatica questo tema, veniva considerato il primo dei testi di filosofia su cui meditare. E dunque, vedete che voi siete ben, in qualche modo, pronti, siete ben attrezzati, essendo noi partiti dalla lettura, dal commento, dallo studio approfondito dell'Alcibiade primo, platonico, ora arriviamo al testo plotiniano. Senza il rimando delfico del conosci te stesso, noi non potremmo iniziare l'Enneadi con questa domanda: uomo, chi sei? Dunque c'è questo filo rosso, che è un filo d'oro potentissimo, preziosissimo, che collega Delfi all'Accademia Platonica, alla scuola romana di Plotino, dove con lui ci interroghiamo su noi. Ma noi chi siamo? Chi siamo come umani? Come ci rapportiamo alle nostre tendenze, ai nostri impulsi, ai nostri istinti? A chi compete, si domanda proprio al punto 1, a chi compete la facoltà della sensazione? Di chi sono i desideri? E come accade che vi sia questa sistole e diastole dei desideri che si riempiono e svuotano il corpo, ma sono altro rispetto a ciò che riempie o svuota la dimensione di psiche? E poi dovremmo considerare come avviene l'intellezione. Questa riguarda l'anima e così il piacere puro. Chi prova piacere? Come è provato quando consideriamo l'anima nella sua solitudine, che è il punto a cui Plotino vuole, come ben sapete, condurci. Ora, di nuovo una metafora interessante vi viene proposta al punto 3. Gli artigiani non colgono le affezioni dei loro strumenti. La sensazione non è quella di un martello che passa poi all'artigiano. Dunque, non sono le percezioni quelle che riguardano la nostra capacità di sentire. Di nuovo, come un martello nella mano dell'artigiano, il nostro corpo è lo strumento mosso dall'anima. Chi ammette che l'anima fa uso del corpo, ne ammette pure la separazione. Questa è la posizione plotiniana, tenendo conto che quest'anima è parte della vita. Il corpo, quando acquista la vita, condivide la facoltà sensibile con tutte le affezioni che essa comporta. In tal senso sarà il corpo ad avere desideri, brame, voglie, perché è il corpo che gode delle cose che desidera. Di ciò appunto avrà anche paura, di consumarsi, nella impossibilità di godere appieno dei piaceri, cioè che il corpo dà una limitazione all'anima. Introduce la fragilità e soprattutto la temporalità. E quando parliamo di vivente, bisogna intendere, dice Plotino, questo determinato corpo. Oppure la comunione di anima e corpo, o anche una terza realtà che deriva dall'una all'altra. E vedrete quante domande si pone. Come consideri la tendenza al bene esclusiva dell'anima? Resta dunque assodato che la sensazione è di pertinenza di questo composto, soma e psiche, grazie alla presenza di psiche. E non perché l'anima si consegna al composto, ma perché a partire da quel determinato corpo e da quella specie di luce che essa stessa elargisce, produce la natura del vivente. Quindi c'è questa materialità corporea illuminata. Questo rende il corpo un vivente. E noi stessi siamo proprio noi ad avere sensazioni, perché non siamo avulsi da un tale vivente. Il nostro corpo lo inabitiamo. Dunque lo possiamo distinguere da noi, già che ci poniamo domande sulle nostre sensazioni. In qualche modo noi sappiamo di non avere un corpo, ma di essere nel corpo. Nel rimando dunque a quella che è l'essenza umana nella sua interezza. La facoltà sensibile dell'anima non deve comunque percepire direttamente i dati sensibili, piuttosto percepisce le impressioni che sono generate dalla sensazione nel corpo e che hanno già di per sé natura intellegibile. Di conseguenza la sensazione esterna non è altro che un'immagine di quest'altra che è più autentica, in quanto è contemplazione, di nuovo teoria, impassibile di forme. Abbiamo in tal senso tutto ciò che viene prima di esse, ma siamo tutto ciò che a partire dall'altro sovrintende al vivente. Questo vivente come complesso che nella parte inferiore è questo misto, ma che a partire da essa si rivela come o anthropos o alexes, l'uomo, quello vero. Siccome il vero dell'uomo corrisponde all'anima razionale, quando ragioniamo siamo noi stessi a farlo, dato che i ragionamenti sono azioni dell'anima, sono il proprio dell'anima. E anche questa dimensione della intelligenza noi l'abbiamo come una realtà che viene dall'alto. Quindi c'è una dimensione di verticalità, di trascendenza rispetto alla mera materialità, alla mera corporeità, come ciò che ci rende davvero sovrani in noi stessi, capaci di dire noi, capaci di dire io. E dunque, troverete anche un'altra grande domanda: e Dio come lo possediamo? A partire da Dio noi uomini verremmo al terzo posto, essendo formati, per dirla con Platone, dalla sostanza indivisibile che discende dall'alto e da quella divisibile nei corpi. In ragione della grandezza di ciascun vivente e che si offre all'intero universo, pur essendo una. Ora vedrete in queste pagine il rimando al vivente, all'uomo vero, che coincide con l'anima razionale, e Plotino qui si richiama più volte a diverse pagine della Repubblica, qui a Repubblica 9, 588 B e seguenti, poi troverete Repubblica 589 e seguenti. Se siete curiosi di questi miti antichi sui quali Plotino lavorava, vi invito ad andare ad approfondire attraverso la lettura diretta della Repubblica. E dunque, che ne è del male? Il male che affligge l'essere vivente. I mali si compiono, dice Plotino, Quando in noi prevale la parte peggiore, non si dimentichi infatti che noi siamo una molteplicità. Ricordate prima l'immagine dello specchio riflesso. Nel nostro corpo c'è questo baluginare animico, potremmo dire. E al punto 9 è interessante l'espressione pollagare mes. Noi infatti siamo molte cose. Infinite, innumerevoli sono le sfaccettature di psiche in noi. E siamo noi questa ricchezza d'essere. Mentre la suggestione della nostra parte peggiore, di quella non illuminata, dalla parte migliore, che è quella dell'intelligenza, ecco, questa è causa di ciò che poi chiamiamo male, di ciò che patiamo come male.